intanto grazie dell'opportunità di fare questo approfondimento che per noi è molto, molto rilevante. Ma è stato un lavoro che ci ha preso circa un anno, col coinvolgimento tra l'altro di vari archivisti e coordinati da Felice Mora Marco di Greenpeace. E di fatto noi abbiamo cercato tutte fonti ufficiali, quindi come dicevi te siamo stati non solo negli archivi di ENI, una parte dei quali tra l'altro sono anche pubblici online, ma anche presso il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso diversi istituti scientifici, la Biblioteca Nazionale di Roma, eccetera. Era molto importante cercare di capire una questione, cioè ENI, ricordiamoci, ENI è stata privatizzata negli anni 90, quindi ENI era di fatto un ente di Stato fino agli anni 90. Chiaramente ENI ha avuto un ruolo molto rilevante da un punto di vista non solo delle politiche energetiche, ma in generale anche per quanto riguarda l'avanzamento della ricerca scientifica, quindi è chiaro che ENI aveva delle strutture che erano preposte sostanzialmente alla ricerca, quelle che poi sono diventate in seguito anche la Fondazione Mattei, eccetera. In particolare due strutture, l'ISVET e la Tecneco, che furono fondate proprio verso la fine degli anni 60 e negli anni 70, perché allora la questione ambientale emergeva, quindi da un punto di vista, se volete, anche di pubblico, perché ENI era pubblica, c'era tutto l'interesse di cercare di analizzare questi nuovi fenomeni, o quantomeno di comprendere scientificamente quello che stava succedendo all'ambiente in varie dimensioni, incluso ovviamente l'inquinamento dell'atmosfera e quindi la destabilizzazione del clima. Quindi andare a ricercare questo ci ha preso molto tempo. In realtà è stato molto utile perché abbiamo avuto un po' una conferma di quella che era in realtà una tendenza già verificata nel caso di altre grandi società petrolifere, penso la Exxon negli Stati Uniti, la Total, la Shell in Europa, cioè che in realtà queste grandi strutture sono state le prime, tra l'altro, a porsi la domanda se un uso eccessivo, cioè la combustione eccessiva dei combustibili fossili che loro continuavano a estrarre sempre più, insomma, dalle viscere della terra, di fatto andava a cambiare, alterare la composizione dell'atmosfera, in particolare quella che era la concentrazione della anidride carbonica, di conseguenza quali potevano essere le implicazioni di questo. Quindi questo è stato un filone di ricerca molto battuto a livello internazionale, come sempre si è iniziato prima, in particolare negli Stati Uniti negli anni 60, ma poi insomma è arrivato anche negli anni 70 in Italia. E quello che emerge chiaramente, insomma, dalla citazione che tu hai fatto, ma ne potrei fare anche di altre, c'era uno studio, ricordiamoci che la Tecneco, che non ripeto, un'agenzia di ENI, è stata quella che ha scritto per esempio la prima relazione sull'ambiente in Italia all'inizio degli anni 70, e insomma in questa relazione viene scritto in maniera abbastanza emblematico che il relativo aumento nell'atmosfera della concentrazione di CO2 è considerato potenziale causa di variazioni climatici. Viene riconosciuto non solo il rischio, ma addirittura vengono fatti dei calcoli, tra l'altro erano giustissimi, cioè avevano già previsto che la concentrazione avrebbe raggiunto la forchetta tra i 375 e i 400 parti per milione di CO2 nell'anno 2000, che è esattamente quello che si è verificato, da cui chiaramente questo potrebbe modificare il bilancio termico dell'atmosfera, determinando dei cambiamenti climatici con gravi conseguenze per la biosfera. Questa è proprio la situazione. Quindi noi stiamo parlando addirittura di ENI che contribuiva a scrivere documenti ufficiali, la prima relazione dell'ambiente in Italia, sollevando questo come problema. Ora ovviamente tutti si chiederanno, ma insomma, com'è possibile che allora poi si è continuato come se nulla fosse? Quello che le ricerche ci dicono è che in realtà c'è stato un cambio di passo, perché come tutte e tutti ricorderanno, insomma, la questione ambientale, soprattutto alla fine degli anni 80, ha iniziato a emergere anche a livello internazionale, fino ad arrivare alla conferenza di Rio nel 1992 con la prima convenzione quadro sui cambiamenti climatici, eccetera, a livello internazionale. Ecco, è stato proprio in questa fase, quando una prima azione da parte dei governi, o quanto una discussione più concreta da parte dei governi si è avviata, che le compagnie petrolifere hanno iniziato ad avere un atteggiamento diverso. Quindi mentre prima era cercare di capire questo cosa implicava, e quindi con una preoccupazione probabilmente più scientifica che di business, a un certo punto è diventata probabilmente una questione di business. Infatti ENI entra negli anni 70, fa parte di un'organizzazione fondata da grandi compagnie petrolifere internazionali, in particolare la Exxon, che è questa, l'acronimo IPECA, e questa organizzazione in realtà diciamo dagli anni 80 fino all'inizio degli anni 90 ha cercato di muovere delle campagne che iniziavano a innestare diciamo un dubbio, no? Che quindi in certo senso contestavano la nascente scienza del clima, per indebolire la definizione delle nuove politiche internazionali sul clima. Lo facevano in vario modo, ovviamente mettendo davanti quello che poi anche oggi viene considerato erroneamente il combustibile di transizione, cioè il gas fossile, che lo stesso inquina e crea problemi, ma anche iniziando a sviluppare un altro tipo di studi che volevano cercare di mettere in difficoltà quelle che sono diciamo poi le conclusioni a cui è arrivato in maniera chinetta insomma la scienza sul clima. Faccio un esempio, cercavano di sviluppare studi per dimostrare che in realtà gli oceani avevano la capacità di assorbire forse più CO2, quindi il problema si sarebbe risolto e così via. Quindi c'è stato diciamo un cambio di passo. Eni si è assolutamente accodata a questi sforzi che sono ovviamente stati, come molti sanno, insomma capeggiati dalla Exxon americana, e quindi ha cercato di complessivamente insieme all'industria petrolifera di rallentare l'azione che effettivamente si è rallentata fin tanto che poi si è arrivati insomma negli anni 2000 ad avere un esplicito negazionismo soprattutto da parte delle società americane, mentre quelle potremmo dire europee hanno più ripiegato insomma su un atteggiamento che noi definiamo di greenwashing, cioè di dire sì, riconosciamo c'è il problema del clima, ma insomma ci saranno le soluzioni tecniche, si può continuare ancora un po' con i combustibili fossili e il gas. Quindi questo studio in realtà ci dà uno spaccato, se volete, molto specifico italiano, ripeto, Eni era pubblica fino all'inizio degli anni 90 in toto, ma che poi sostanzialmente ci mostra come la Eni seguisse quella che era una tendenza internazionale che è stata probabilmente diciamo strutturata in un'azione che purtroppo tristemente è riuscita a ritardare l'azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, e oggi insomma ce ne accorgiamo con i cambiamenti climatici che sono una realtà.
Certo, io penso che appunto sia molto interessante proprio quello che dicevi, cioè quando oggi poi si fa, diciamo, si fronteggiano, no? Le evidenze di un negazionismo spinto, no? E ci si chiede qual è poi l'origine, le radici spesso di questi meccanismi, sia proprio comunicativi ma anche da dove nascono. E beh, quello che hai detto, quello che si legge dal rapporto, quindi per esempio i primi studi scientifici, o meglio falso scientifici in qualche modo, comunque per andare a contrastare o a negare gli effetti che poi loro stessi stavano iniziando ad osservare, come hai detto tu, sono forme in qualche modo di proto-negazionismo già a partire dagli anni 70-80. E poi a me una cosa che mi ha colpito è anche leggere che, per esempio, in modo estremamente esplicito si dice sarebbe opportuno, anzi innanzitutto c'è scritto il problema diventerà sostanziale alla fine fondamentalmente del secolo, quindi all'approssimarsi dell'anno 2000, e poi sarebbe opportuno iniziare a intensificare e a portare avanti progetti per quanto riguarda energie rinnovabili, questo scritto esplicitamente. E secondo me è importante perché spiega in qualche modo e ci dà anche una spiegazione in qualche modo anche più razionale poi, no? Insomma, di dove nascono le politiche negazioniste, di dove nascono le omissioni, di dove nascono le zone grigie, che poi in realtà fanno ormai parte della come dire, della retorica comune sul cambiamento climatico e via dicendo.
Sì, ma assolutamente d'accordo, ma ripeto, diciamo allora lo era formalmente, oggi lo è da un punto di vista di influenza, di contaminazione degli apparati, ma insomma è indubbio che lo Stato è Eni è lo Stato in una certa misura, anzi, e quindi è chiaro che quell'azione di Eni ha di sicuro influenzato quella che era l'azione diciamo politica in vari ambiti allora, e l'ha continuata a influenzare, lo vediamo oggi che la continua pesantemente a influenzare. Quindi insomma c'è da porsi diciamo un problema, che anche lì dove c'è un riconoscimento di un problema così grande, poi è chiaro se coloro che tra l'altro hanno le conoscenze scientifiche e tecniche sono coloro che riescono a influenzare la stragrande maggioranza delle politiche, quindi per ritardare un'azione, è chiaro che questo, come posso dire, prefigura un dolo. Dico questo perché, come sapete, noi abbiamo insieme a Greenpeace mosso a maggio appunto una climate litigation, un'azione legale contro Eni, chiedendo proprio a un giudice civile che obblighi la società invece a rivedere la sua intera politica industriale e a allinearla a quelli che sono gli obiettivi di riduzione delle emissioni, insomma, sanciti dall'accordo di Parigi. È chiaro che qui non siamo più a questo punto, rispetto a questo quadro, parlando di una semplice colpa, cioè come se vabbè il nostro business è combustibili fossili, insomma non potevamo fare altrimenti, che poi principalmente la difesa di Eni, cioè diciamo, noi lo facciamo anche per lo sviluppo, la sicurezza dell'Italia, bla bla bla. In questo caso diciamo ci sarebbe, si configurerebbe un vero e proprio profilo di dolo, nel senso che si sapeva, ma volutamente non si è fatto, anzi probabilmente si è, come dicevo, cercato di influenzare le politiche pubbliche a livello italiano e internazionale per ritardare l'azione, quindi mettendo a rischio insomma sostanzialmente l'intera popolazione mondiale.
Ma io prima di, come dire, andare un attimo al giorno d'oggi, ti volevo fare una domanda. Secondo voi, leggendo anche queste carte, da cosa è, cioè qual era l'obiettivo di questo studio, insomma, di tutti questi studi sull'inquinamento portati avanti da Eni, e soprattutto cosa potrebbe effettivamente aver innescato questo fenomeno che tu dicevi di completo insabbiamento delle prove del futuro inquinamento?
Ma da un lato ricordiamoci che siamo all'inizio degli anni 70, quindi non è solo la questione climatica, è la questione dell'inquinamento in senso generale, quindi inquinamento dei suoli, delle acque, della salute soprattutto degli operai, insomma iniziano a esserci, insomma iniziano a vedersi gli impianti di un certo modello industriale, no? Molto intensivo, basato sul petrolio eccetera, quindi Eni ha la presenza tra l'altro di grossi stabilimenti in Italia, come sapete, petrolchimici, raffinerie eccetera, quindi è chiaro che probabilmente esisteva una vera preoccupazione. E c'era anche una tendenza internazionale, quindi come sempre il governo italiano magari un po' in ritardo si è voluto dare insomma un tenore, quindi la prima relazione sull'ambiente eccetera, ovviamente spinto magari da pochi pionieri insomma che erano i primi ambientalisti sia dentro le istituzioni che fuori, quindi quello era il contesto. Penso che all'inizio c'era proprio la necessità di comprendere le implicazioni di tutto questo, perché era indubbio che era un'evidenza scientifica iniziata, diciamo strutturata soprattutto negli Stati Uniti negli anni 60, dei lavori davvero pionieri presentati pure al congresso americano, e certo che quest'eco arrivava in Italia e era necessario comprendere. Credo che una volta che si è compresa questa dimensione, ma soprattutto come dicevo si è andato a capire poi quali sarebbero state le implicazioni per il business di queste grandi aziende petrolifere, cioè che inevitabilmente avrebbero dovuto cambiare business, sostanzialmente cambiare focus delle loro azioni imprenditoriali eccetera, e a quel punto diciamo sappiamo bene quanto diciamo il petrolio ha una rilevanza, lo vediamo anche oggi, il petrolio e il gas insomma nella geopolitica, nelle dinamiche di politica estera, di sicurezza internazionale eccetera, strutture che a mio giudizio non vanno viste solo come aziende, ma lo sono sempre state, come dicevo, dei pezzi molto rilevanti, se non i più rilevanti dello Stato, e continuano a esserlo in varie forme. È chiaro che a quel punto c'è stata la necessità di dover fare quadrato, preservare questo business, nel momento in cui ci sono voluti insomma due decenni per arrivare a definire una convenzione internazionale sul clima, a prendere i primi blandi impegni, è chiaro che a quel punto sarebbe stato inevitabile che sarebbero state applicate delle restrizioni a questo business, e quindi lì, ripeto, c'è stato secondo me un cambio di passo soprattutto da parte delle società americane, e quelle europee hanno seguito, cioè di cercare di depistare questa azione dei governi, ma a questo punto diventava un vero e proprio loro interesse. Io credo che la stragrande maggioranza di queste società ormai hanno perso il treno, cioè nel senso riconvertire dei business così mastodontici richiede diciamo una sapienza e una strategia che è molto difficile, quindi è chiaro che queste società sempre più combattono per la loro sopravvivenza. Ora magari rispetto al mondo americano, in Europa spingono molto quelle che noi chiamiamo false soluzioni ai cambiamenti climatici, quindi non negano i cambiamenti climatici ma vogliono costruire questa argomentazione che in realtà la tecnica prima o poi troverà le soluzioni, quindi lo stesso possiamo continuare a estrarre soprattutto gas eccetera eccetera, ma ripeto, per loro ormai sta diventando una lotta esistenziale, nel senso che l'accelerazione le metterebbe fuori dal gioco.
Sì, ad esempio è interessante comunque che questa intervista cada proprio oggi. Ieri sarebbero scattati i 70 anni di ENI, con varie parole riportate da Giorgia Meloni, soprattutto sulla la volontà di questo governo di far diventare l'Italia un hub energetico per l'Europa, e naturalmente questo avverrebbe insieme ad ENI. Tra le altre cose che vengono dette, che ENI può contare sul pieno appoggio del governo italiano, che sarà, testuali parole, al vostro fianco, sempre al servizio dell'Italia e del suo interesse nazionale. Quindi quello che ci stai dicendo attualmente, come sappiamo benissimo, non è assolutamente cambiato, ma anzi viene ribadito, e forse si evita anche di... quindi di tirar fuori queste cose che invece voi come Recommon, come Greenpeace, continuate a far uscire, mettendo secondo me comunque in difficoltà anche una multinazionale come ENI, che infatti ha sporto anche denuncia contro di voi.
Infatti, sì,
no, guarda, concordo, solo una battuta, mi permette Francesco, è il paradosso di questa retorica nazionalista sempre più insopportabile, almeno per quanto mi riguarda, del governo, è che poi in realtà non c'è nulla di nazionalista in tutto questo. Cioè ENI vuole trasformare l'Italia in un presunto, diciamo, hub del gas, ma tra l'altro lo dice da anni, ben prima della Meloni, ma in realtà perché ha bisogno di espandere il mercato del gas e di commerciare il mercato di altri, e non necessariamente di venderlo agli italiani. Quindi il governo tra l'altro non ha neanche capito nulla di quelli che sono i veri piani di ENI.
Un'ultima domanda per chiudere, poi a livello fattivo, nel senso, un po' l'hai detto già prima, per esempio queste inchieste che tipo di risonanza hanno, se hanno qualche effetto anche solo, diciamo, ufficiale, di comunicazione ufficiale su ENI stessa, oppure se possono essere utilizzate, per esempio, prima lo dicevi, come elemento in più in un'opposizione giudiziaria a ENI che avete fatto ormai un po' di mesi fa. Cioè, poi alla fine queste inchieste, secondo te che tipo di acque smuovono?
Diciamo che di sicuro lo utilizzeremo in sede giudiziaria, come dicevo, ma noi stiamo percependo un nervosismo sempre maggiore da parte di ENI, anche oltre quelle che erano le nostre aspettative. Insomma, tu hai ricordato questa controazione che loro hanno fatto, questa querela dicendo di presunta diffamazione per come noi tra l'altro abbiamo comunicato il caso legale. Insomma, mi sembra un po' paradossale, e anche perché ENI non vuole che noi utilizziamo la parola crimini climatici, però denota, diciamo, un forte nervosismo. Ricordiamoci che ENI comunque sia molto esposta, anche lei come l'Italia, sui mercati finanziari, quindi probabilmente ci sono anche domande da parte di investitori e altri soggetti rispetto a quello che sta succedendo con questa azione legale. C'è stata un'ampia copertura a livello internazionale, insomma, una prima parte del nostro lavoro era già stato pubblicato e coperto molto dal Guardian, poi ha avuto un'ulteriore risonanza, insomma, in vari altri paesi. Quindi è chiaro, ricordiamoci, ENI, nonostante spesso il provincialismo italiano, in realtà ENI è quotata a Wall Street negli Stati Uniti, quindi ovviamente la stampa internazionale, quando menziona questioni che possono critiche, potrebbero avere un impatto, insomma, sul valore della società, eccetera. Quindi c'è un discreto nervosismo. Come sempre, queste inchieste hanno più circolazione all'estero che in Italia, chiediamoci perché, nel senso, abbiamo sempre, come al solito in Italia, il solito sistema mediatico dove tranne, diciamo, un editore, sono tutti collegati, diciamo, a grandi aziende.
Esatto. Quindi, ricordiamoci che l'editoria in Italia non è proprio indipendente.
E le aziende che non si vogliono pestare i piedi a vicenda, sono delle poche grandi multinazionali italiane. Quindi in questo contesto direi che di sicuro si dà fastidio, di sicuro impensierisce la società. È strano questo forte nervosismo che abbiamo riscontrato, ma ripeto, noi siamo abbastanza tranquilli, siamo convinti che era venuto il momento di muovere anche la via giudiziaria tra le varie leve che utilizziamo all'interno delle nostre campagne, quindi di sicuro non arretriamo, ecco.
Va bene, noi ti ringraziamo molto Antonio, continueremo a seguire, come abbiamo fatto anche in passato, le attività di Recommon. Ci tengo solamente appunto a ricordare che questa inchiesta, ne sapeva, si può diciamo accedere sia tramite il sito di Recommon che tramite il sito di Greenpeace, insomma è abbastanza facile da trovare, e da scaricarsi il PDF per chi volesse. E se non hai altro da aggiungere, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e a risentirci. Ringrazio. A breve.